Volevo chiederle, professore, in apertura di seconda parte del giorno delle locuste, lei, quando pensa al suo domani, le sue mani sono bagnate di lacrime d'amor?
No.
No. Mentre invece rigati.
Ti ho chiesto, ma non mai sentito chi era la cantante. E
Non lo so, devi chiederlo a Gian.
No, tu di solito sei sempre un'enciclopedia vivente.
Sì, però come dire, nel perimetro della contemporaneità, o comunque, okay. Cioè mi muovo meglio dagli 80 in su.
Ho capito.
Quindi sono un po' più in difficoltà. Invece, se le mani del professor Di Stefano che guarda il suo domani non sono rigate di lacrime d'amor, rigati certamente di lacrime, di gioia e di emozioni non trattenibili, sono gli occhi del professor Alessandro Santoro, che ieri sera ha certamente assistito alla rimontona show sbancata Barcellona 81-83. Se il professor Di Stefano oggi è affetto da pimpanza, chissà quell'altro. Buongiorno Santoro, come sta?
Buongiorno. Bene, grazie, non esagererei. Direi che si sono incontrate due squadre che hanno molto style of work, quindi non badano tanto alla vittoria, ma a tutto ciò che ci sta intorno, e fra le due ne ha vinta una.
Sta cercando di camuffarsi come al solito nell'understatement, esatto. Di mettere su una maschera.
Quest'anno
ma palesemente
l'understatement per scelta, voglio dire.
Perché ti fa male la salute.
Però si riconosce benissimo da come accenta le parole quando c'è il ghigno proprio dalla soddisfazione. Professor Santoro, un uomo soddisfatto anche per i risultati clamorosi nella lotta all'evasione fiscale. Stappiamo champagne come se non ci fosse un domani, perché c'è stato il recupero record di evasione fiscale. Come lo dobbiamo leggere questo dato?
Allora, innanzitutto la babele dei numeri che ogni anno accompagna questo evento, quest'anno è ancora più complicata, e per di più siamo in campagna elettorale, per cui ha dato origine veramente ai fuochi d'artificio. Cerchiamo di fare un minimo chiarezza. Primo, quest'anno i numeri sono un po' più complicati perché è il primo anno in cui non c'è più Italia, e quindi nella presentazione dei risultati c'è anche la parte di riscossione, che adesso fa parte dell'Agenzia delle Entrate. Quindi questo fa sì che siano stati presentati dei numeri con una doppia lettura. Una parte riguarda l'attività propria dell'Agenzia delle Entrate, un'altra parte riguarda l'attività che la riscossione fa anche per conto di altri enti. Per capirci, gli ascoltatori avranno sentito, il numero di 20,1 miliardi, che è quello riferito all'Agenzia delle Entrate in quanto tale e alle sue attività, e il numero di 25 passa, che è stato anche oggetto credo di qualche tweet polemico tra esponenti politici, che invece fa riferimento al complesso delle attività. È chiaro che per comparare, fare un minimo di ragionamento, bisogna prendere il primo e non il secondo. Dentro questi 21 poi l'altro numero di cui parlano i giornali molto oggi è la parte legata alla rottamazione delle cartelle, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare più volte. Anche qui confusione, perché la parte riferita solo all'Agenzia delle Entrate sono 4 miliardi, la parte invece che si riferisce agli altri enti e che quindi sta dentro i 25 sono 6,5 miliardi. Quindi alla fine abbiamo 20,1 miliardi, di cui 4 miliardi vengono dalla rottamazione della cartella, gli altri 16 da diverse attività che in una qualche misura possono ricondursi a azioni di contrasto dell'evasione.
Mi sta stordendo di numeri come faceva Berlusconi quando andava porta a porta a presentare il primo programma della Casa delle Libertà.
Lo so, però credo che sia necessario un po' di igiene, perché altrimenti non si capisce nulla. Ciò detto, in realtà io credo che ci sia un numero che sia particolarmente interessante di tutti quelli che sono stati dati e che non è stato minimamente enfatizzato, invece, proprio perché si è avvitati in questa discussione su quanto c'è di rottamazione delle cartelle, quanto è lotta all'evasione, quanto è condono. E il numero è un numero piccolo ma interessante, che è quello che riguarda i versamenti fatti dai contribuenti che sono stati raggiunti da azione di cosiddetto incentivo alla compliance. Cioè da 3 anni ormai l'agenzia ha, almeno insomma nelle dichiarazioni, virato verso una strategia, l'abbiamo parlato più volte anche qui, preventiva almeno in parte, non solo repressiva, cioè prima di far partire la cartella, l'azione di accertamento, usiamo l'analisi dei dati, mandiamo la letterina al contribuente dicendogli guarda, noi abbiamo notato una serie di anomalie, una serie di stranezze nei dati che ci hai riportato. Vuoi per favore, prima di litigare, diciamo così, correggere la tua posizione? Questa attività, che nei primi anni ha stentato parecchio, è passata da 500 milioni di gettito a 1,3 miliardi di euro di gettito, che è un incremento in termini relativi molto importante, in termini assoluti più contenuto, che segnala a mio avviso il fatto che c'è una trasformazione in atto. Io sono assolutamente sostenitore di questa linea, è assolutamente illusorio pensare che la repressione sia la soluzione. Tra l'altro colgo l'occasione per dire, per l'ennesima volta, che ho letto queste cose sul carcere, che negli Stati Uniti non c'è evasione perché c'è il carcere. Dunque, negli Stati Uniti il gap di evasione è pari al 19%, in Italia è più alto, per carità, siamo intorno al 23-24%, però non è che non c'è l'evasione negli Stati Uniti perché c'è la galera, con queste altre baggianate che si leggono spesso. Chiusa parentesi, questi 800 milioni sono, se vogliamo, tanti in senso relativo, però sono ancora molto pochi in senso assoluto, cioè sono convinto che si possa fare molto molto di più e che la trasformazione del grande corpo dell'agenzia da un ente essenzialmente poliziesco a un soggetto che utilizza tutte le sue capacità per prevenire l'evasione, per, come dire, invitare alla compliance a livello di massa, perché noi abbiamo un problema di ovviamente di tendenza all'evasione di massa. Questo processo è iniziato, però ahimè avrei voluto vederlo più veloce. Non sono solo responsabilità dell'agenzia, ci sono responsabilità della politica, che per esempio non ha sbloccato la questione dei dirigenti, che è ancora sostanzialmente ferma, forse si sbloccherà adesso. Però ecco, la trasformazione deve assolutamente accelerare sulla scorta degli esempi migliori di ciò che succede nel mondo.
E comunque, per essere più chiari, in America non c'è l'evasione perché c'è Chuck Norris, e soprattutto perché il contribuente americano sa benissimo che anche il contabile di Al Capone fu arrestato da Kevin Costner, per cui
malgrado questo. L'IRS dice che il gap è al 20%.
Però è giusto ricordare anche questi disincentivi all'evasione importanti che hanno condizionato i comportamenti del consumatore. Professor Santoro, grazie per averci dato chiavi di lettura e strumenti di lettura, soprattutto di questo macro dato sbandierato sul recupero record dell'evasione fiscale. Io la devo salutare perché il professor Di Stefano c'ha nella cartucciera un sacco di mortaretti ancora da sparare, e quindi niente, vada a festeggiare la rimonta show e poi ci sentiamo con lei, non la prossima settimana perché non ci siamo la prossima settimana, attenzione, colpa mia che non ci sono tutta la settimana, e quindi niente, ci risentiamo tra 15 dopo il carnevale, anzi nel pieno del carnevale.
Beh, infatti io non so, adesso vediamo, magari rifacciamo la curva di Laffer come 2 anni fa.
Va bene.
Arrivederci.
Grazie professor Santoro, buona giornata. Arrivederci. Da dove ripartiamo noi invece?
Gianmarco, ripartiamo perché siamo stati invasi.
Da che?
Alla tua mancata pronta risposta sono arrivati decine di SMS. Era Milva,
giusto, quindi, è vero.
Era Milva, ci hanno scritto diversi punti esclamativi, quindi mi sono sentito in dovere di dare questa notizia.
Milva detta?
Non lo so.
Vabbè, provi.
Tigre è quella lì?
Quasi. La tigre di Cremona era Mina.
Era Mina.
Mentre Milva era la?
La leonessa?
Quasi. La pa?
Ma non lo so.
Tigre, la leonessa, la pa?
Non lo so.
La pan?
La pantera.
La pantera, ecco. La pantera di Goro.
La pantera di Goro.
Mannaggia.
Sono andato vicinino.
Non è andato malissimo,
Insomma.
Vabbè, da dove ricominciamo?
Dai punti di vista.
Dal gattaccio
riprendiamo, visto che parlavamo di evasione, e io ripartirei dal fatto che questa settimana Tax Justice Network, che so essere un network che piace molto anche al professor Santoro, ha pubblicato il nuovo Financial Secrecy Index, l'indice che dal 2009 mette in fila i paesi meno trasparenti in materia fiscale, e non ci sono grandi novità, nel senso che al primo posto ovviamente rimane la Svizzera, conferma che tutte le dichiarazioni e le promesse sono smentite dalle prassi operative e dalle scelte delle amministrazioni fiscali, ma soprattutto del sistema finanziario elvetico, seguono gli Stati Uniti e le isole Cayman, ma se il Regno Unito e le sue dipendenze e possedimenti oltremare fossero considerati come un'unica entità, si piazzerebbero in cima alla lista, perché infatti insieme alle Cayman ci sono Jersey, Guernsey, British Virgin Island, Bahamas, oltre alla stessa Gran Bretagna, visto che la City è considerata a tutti gli effetti un vero e proprio paradiso fiscale. Questo per dire che appunto nulla è stato fatto, e nonostante gli interventi e le dichiarazioni dell'OCSE, le nuove compliance, le regole, le cosiddette liste positive e negative, comunque le giurisdizioni segrete sono sempre in primo piano e vi sono nascosti, secondo Tax Justice Network, questo forse è il dato più importante, tra 21 e 32 trilioni di dollari, quindi tra 21.000 e 32.000 miliardi di dollari, e si stima che ogni anno i flussi finanziari illeciti transfrontalieri ammontino a circa 1,5 trilioni di dollari, molto più dei 135 miliardi destinati allo sviluppo, diciamo un ordine di grandezza in più rispetto appunto a le noccioline che vengono destinate al finanziamento allo sviluppo e al sostegno ai paesi più poveri.
E a proposito di paradisi fiscali, ci sono le autorità elvetiche che hanno dato un buffetto a Gazprom Bank. Fuori di metafora, di cosa stiamo parlando?
Fuori di metafora stiamo dicendo che l'autorità finanziaria elvetica, che si chiama FINMA, ha scritto a Gazprom Bank dicendo che insomma bisogna smetterla, perché sono emersi chiaramente dei buchi nella regolamentazione, nelle regole interne della banca, della filiale ovviamente elvetica di Gazprom, in particolare per quanto riguarda il riciclaggio di denaro. Tutto questo è conseguenza, forse questa è la notizia più importante, degli Panama Papers, perché i Panama Papers hanno permesso di evidenziare appunto che circa 2 miliardi di dollari sono stati trasferiti e movimentati attraverso appunto i paradisi fiscali e i giochini fatti con le società di Mossack Fonseca, lo studio legale che curava queste operazioni. Allora al FINMA si è sentito in dovere di dire che qualcosa stava facendo, ha rivelato che sta conducendo una profonda in-depth investigation in 20 banche elvetiche che sono state evidenziate come in rapporti con appunto il sistema di Panama Papers, e ha mandato i suoi funzionari a dare un pochino di strigliatine anche a Gazprom, però non ha preso alcun provvedimento di alcun tipo, né multa, né ha trasferito alcun atto per ora alle autorità giudiziarie elvetiche, quindi poco più di un piccolo buffetto sulla guancia ai vertici di Gazprom Bank.
Nell'immaginario delle alcune religioni monoteiste, come sappiamo, c'è il paradiso, ma c'è anche l'inferno. Invece nell'immaginario della grande fiscalità c'è il paradiso fiscale, ma c'è anche l'inferno fiscale. E se c'è l'inferno fiscale per il contribuente manigoldo, dov'è? A casa sua?
No, perché all'interno?
Secondo me sì, cioè.
Ah sì? No,
sì.
No, beh, non...
Il grande evasore fiscale, secondo me, teme come la fiamma dell'inferno di finire a casa sua,
no.
a subire la penitenza che merita.
Ma no, guarda, proprio non credo di essere così.
Ma no, anzi, gli offre una cena, bevete una birra, chiacchierate di cose.
Ma sì.
Ma cioè... sì, il perdono è sempre importante.
Ma soprattutto, io metto davanti persino all'evasione le truffe, le manipolazioni, perché sono da questo punto di vista, secondo me, ancora più gravi.
Si ricorda i messaggi della radio della Resistenza? Il pellicano deve volare sulla scogliera,
sì.
Che tipo il pomodoro deve arrivare fino a Obama. Il problema è che chi dice, chi parla del pomodoro è di Obama, non è della Resistenza siciliana.
No, decisamente no, ma stiamo parlando del boss di Partinico. Di solito, appunto, magari c'è meno interesse per queste inchieste, ma questa meritava una certa attenzione, perché due giorni fa la DDA di Palermo ha spiccato 31 ordini di custodia cautelare, perché è stato scoperto e ricostruito un giro d'affari illegale legato alle scommesse online da 1 milione di euro al mese, e i clan appunto si erano lanciati in un import-export di alimentari con gli Stati Uniti. E il boss di Partinico diceva, intercettato appunto dagli investigatori della polizia, il nostro pomodoro deve arrivare fino ad Obama. Al centro di questa inchiesta dello SCO e della squadra mobile di Palermo,
che ha staccato Obama, è ad Obama,
deve arrivare fino sul tavolo di Obama. Al centro appunto di questa inchiesta, Benedetto Ninì Bacchi, il re siciliano.
2C, 2C. No, lo specifico.
Ah, lo specifico, ecco. Sì, giustamente, 2C. Bacchi, sì, 2C. Re siciliano del gioco online, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Questa è l'indagine condotta dalla DDA, diretta da Francesco Lovoi e da Salvatore De Luca. Il patto con la mafia avrebbe portato a Bacchi il monopolio del settore attraverso la gestione di 700 agenzie in tutta Italia, agenzie abusive, un giro d'affari appunto da 1 milione di euro al mese, e parte degli introiti che venivano distribuiti dall'organizzazione mafiosa appunto e reinvestiti in questa attività di import-export. Bisogna dire anche che il manager Bacchi poteva contare su alcune entrature politiche per sanare le sue agenzie fiscali, e infatti sono indagati anche Alberto Firenze, stretto collaboratore dell'ex sottosegretario Davide Faraone, e Pietro Alongi, già deputato regionale dell'NCD.
A me piacerebbe, tutto sommato, fare il re del gioco d'azzardo per un giorno,
essere
quello lì con 2C. Girare col pavone al guinzaglio. Vabbè, niente. Mentre pronunciava Bacchi, re del gioco d'azzardo, mi sono immedesimato. Ma invece, fuori da qualunque tipo di immedesimazione, vorrei che parlassimo, a proposito di cose italiane, anche del crack del re delle ferrovie del sud-est.
E questa ha un suo perché. Il crack delle ferrovie del sud-est, che poi sono state acquisite da Ferrovie dello Stato, salvate di fatto dall'intervento di Ferrovie dello Stato, ebbene l'altro giorno sono scattati 11 arresti per bancarotta fraudolenta, tra gli arrestati anche Luigi Fiorillo, già amministratore unico dell'azienda, accusato di aver sperperato il denaro dell'azienda. Tra i capi di imputazione un autista che costava 14.000 euro all'anno, e poi cene di questo tenore. È stato allegato agli atti lo scontrino di una cena tre persone all'Enoteca Capranica con una bottiglia di vino da 2.600 euro in tre. Questo è solo uno degli esempi appunto portati dagli investigatori nel complesso degli 11 arresti per un crack stimato intorno ai 300 milioni di euro, che sono letteralmente spariti su circa 2 miliardi di fondi pubblici messi a disposizione delle ferrovie del sud-est, che oltre a essere la concessionaria più grande e a essere stata la concessionaria più grande di ferrovie, però avevano anche una delle ferrovie più disastrate d'Italia, perché per percorrere 100 km da Martina Franca a Lecce servono 2 ore e 40 minuti.
È finita.
Abbiamo buttato via un sacco di roba.
Mannaggia. E tra l'altro non la può recuperare neanche la prossima settimana.
No.
Beh, perché non viene a fare la trasmissione in solitaria?
No, da solo no.
Ma perché no?
Ma perché mi invento triste.
Ma fa felice un sacco di persone. Ma che
il contrario.
Ma sì.
Senti,
che è pieno di eter.
C'è una ipotesi aggiuntiva che va tenuta in considerazione, e cioè un ascoltatore o un'ascoltatrice dice: nel 68 Milva non c'era, la cantante era Nilla Pizzi.
Attenzione,
quindi, non vorrei che
e non abbiamo neanche il tempo di chiarire questo ennesimo mistero d'Italia.
Ma magari lo chiarirà Gemma, no?
A questo punto tocca a lui. A proposito di misteri, ma non ha detto nessuno che la Klugman è identica alla Merkel? C'è la presente la Klugman, quella che ha sostituito Cracco a Masterchef? Impressionante, identica alla Merkel, ma in tutto.
No.
Cioè, a me mi sembra di vedere la Merkel di fianco a Cannavacciuolo tutte le volte. La invito a guardare Masterchef, poi mi dice se non è così. Intanto, se vuole, saluti la simpatica Elisa, che ha messo mi piace alla sua pagina Il Giorno delle Locuste, che credo che non venga aggiornata dal marzo del 2014. Male, professore.
Male.
Molto male.
Male reciproco. Cioè,
anche
non
Samuele.
Siamo coautori, scusa.
Ho capito, ma almeno quello
non lo
faccio.
So, almeno quello. Vai. Ciao, alla prossima.
Saluti Elisa, saluti Samuele, saluti tutti quelli che le mettono mi piace, anche se alla fine non ci restituisce un bel niente a questi bravi ragazzi. Va bene, ci vediamo a questo punto tra 15 giorni con Il Giorno delle Locuste. State bene, baci abbracci, ciao.